Cari amici del vostro caro dolce amaro amato di domani di domani, amici, effettivamente oggi è mercoledì ed è un giorno nuovo, l'alba di un nuovo giorno. L'alba è un po' che è andata via, cioè no, nel senso che siamo oltre il tramonto, ma da qualche parte del mondo dove ci vedono, dove possono vederci, perché il mondo è grande, ci sarà pure l'alba. Certo, perché il web ha questa bella prerogativa, non si ferma a due passi da casa, non si ferma alle porte dell'Italia, alle porte di una città, di una regione. Il web va oltre ogni ostacolo, e tutto il mondo, quindi ci sarà da qualche parte un'alba. E non mi fai venire Alba Parietti, perché no, abbia pazienza. Io le voglio giovani come premier, abbi pazienza. Le voglio marocchine, parenti di Mubarak, ecco. Oh, via. Ma visto che le è successo? Quando io ho sentito, ragazzi, il buon Maroni, che secondo me, suo malgrado, diceva certe cose, cioè che la questura, tutti quanti sono comportati nel modo più giusto, più preciso, più esattamente consono alla bisogna, e quindi effettivamente è stata telefonata del premier, che ha detto appunto di aver saputo che questa ragazza gli era stata presentata come parente di Mubarak. Maroni, ma che anche te dici le bugie, ma parliamoci chiaro, tutto per salvare il culo non solo a Berlusconi, ma anche alle istituzioni, la questura e le forze dell'ordine, la magistratura che si deve interessare dei minori, se non che sale ciambelle non sempre riescono col buco, se non che viene fuori questa signora, questa che era lì, dice non è vero niente, io non avevo dato in affidamento questa ragazza, avevo detto che doveva andare in una comunità e non posso, insomma, protetto e non in affidamento a questa persona, questa Minetti che doveva venire a prenderla. Un affidamento del cavolo poi, perché la Minetti cosa ha fatto? L'ha subito scaricata a un'altra persona, una brasiliana, cioè un giro proprio d'alto bordo, allora, no, davvero, è proprio così. Infatti la notizia è questa, che questa signora ha praticamente sconfessato tutta la situazione. Dunque, il PM dei minori sfida Maroni, legalità calpestata, andrò al CSM, che è? No, io conosco lo studio LM, è un'altra cosa, vediamo gli sponsor ogni tanto, no? E quindi dice appunto il magistrato Fiorillo, che si occupò della ragazza portata in questura, dice false parole del ministro, mai autorizzato l'affido, replica del Viminale, vicenda chiusa, e procuratore Bruti Liberati, nulla da aggiungere. Ma come anche Bruti Liberati, che è sempre stato con un anti-berlusconiano, cioè lì praticamente si sono trovati in fallo tutti quanti, e in particolare Rubi, che di falli ne ha visti parecchi, no? In fallo. Perché cosa può essere successo? È successo che questi ricevono questa telefonata del premier. Cioè, questo è il primo ministro. Che si fa? Se lui chiede una cosa, bisogna accontentarlo. Via, sorpassiamo le procedure. Però facendo questo vanno contro alla legge stessa. Allora loro che devono farla mantenere. Però a un certo punto viene fuori la vicenda alcuni mesi dopo, che miseria, e allora dice cerchiamo di, insomma, in qualche modo, anche se Cioè, io Berlusconi lo posso vedere, dice bruti liberati, no? Quello del CSM. Cioè, però, insomma, qui bisogna pararsi il culo tutti. A questo punto salviamo capre e cavoli. Berlusconi ha fatto una telefonata, vabbè, per una ragazza che lui credeva essere nipote di Mubarak, e loro si sono comportati nel migliore dei modi, nella procedura più... Se non che viene fuori questa signora, che indubbiamente, come dire, è una molto capelluta, occhiali, e l'ho sentita al telegiornale di Mentana prima, che proprio lo diceva a voce molto alta, e non è vero nulla, io posso dire che non avevo autorizzato, era quella di turno che doveva autorizzare o meno queste cose, questo PM non ha autorizzato niente. E allora perché gliel'hanno data alla Minetti? E perché poi la Minetti, che l'ha presa in affido, se n'è subito liberata, mi dice questa puttanella che me ne faccio? Via. Il bello è che tutto questo Berlusconi aveva fatto per pararsi il culo lui a vicenda, perché questa qui in mano a altre persone poteva parlare, poteva dire io minorenne, perché era ancora minorenne, sì era proprio minorenne, sai, io minorenne, stato Berlusconi, oh, che non si dicesse, perché cioè, donne sì, ma minorenni no, mai stato minorenni, bugiardi, ma Pinocchio al confronto gli è, come dire, che è uno che dice sempre la verità, nessuno, insomma, capito, nessuno di giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché la verità, ecco, questa cosa qua, io, se voi ricordate, fino all'inizio ho detto che mi sembrava pesante, cioè più pesante di quello che poteva sembrare, in effetti, no? L'ho trovata molto disdicevole, guarda, addirittura più che altre cose finanziarie, economiche, che sono infatti il premier a suo vantaggio, questa cosa non mi è piaciuta proprio per niente. E avevo pronosticato che sarebbe stata pesante per Berlusconi, infatti lo è stato, lo è tuttora, perché effettivamente è una cosa che stanno tempestandolo. Lui è forte, è ancora forte, perché i sondaggi ancora lo... ora pare che vogliano fare anche i suoi avversari un governo ancora con lui, ma con più presenza di Finiani, di altra gente, insomma, in modo che piano piano se ne possano liberare, ma in realtà che fanno? Questo è lì, saldo, una specie di birillo che nessuno riesce mai a beccare con la palla, capito? Al bowling, sì, e il birillo rimane sempre ritto, e mentre gli altri cascano, il birillo Prodi, il birillo questo e l'altro, cascano tutti, e lui rimane ritto, perché lui ce l'ha duro, no, non era Bossi ce l'ha duro, cioè, ormai Bossi non lo so, Io so il nome di colei, perché anche Bossi, cioè, insomma, a me è stato detto che quando gli presi il coccolone a Bossi, che ripreso abbastanza bene, nel senso che è uno che ancora ragiona e parla, però quando gli presi il coccolone, lui, insomma, era lì, aveva partecipato a Sanremo, era stato ospite, sono andato lì, insomma, una signorina molto conosciuta gli avrebbe, insomma, fatto qualche piacerino, insomma, un po' troppo rischioso per la salute. Può capitare, Borda e Coccolone. Io so il nome e cognome di questa signora qui, però non voglio dirlo, perché sono cose che mi sono state riferite, io non le so di sicuro. Non posso dire, guarda, è stata la... cioè l'ha andata a letto con Bossi, ma io mi dissocio assolutamente da queste malignità, da queste cose. Un coccolone può pigliare in qualsiasi momento, sia col sesso che senza sesso, ma io mi domando il Dio, ragazzi, se sei maligni, brutti, maligni e dispettosi, rosso peloso, maligni e dispettosi, no, si diceva da ragazzi. quando c'era un rosso, no? Un ragazzo rosso, rosso peloso, maligno e rispettoso. Ora, perché fosse peloso non lo so, perché, vabbè, capelli rossi. Maligno e rispettoso, per quale motivo? Perché i rossi erano un po'... Vedete? Già il razzismo serpeggiava fra di noi. Sì, visto che noi a scuola allora non avevamo gli extracomunitari, avevamo tutte le persone di tutti i colori, no? Eravamo tutti bianchi. Chiaramente se c'era un rosso, rosso peloso, maligno e dispettoso. Certo, e il rosso si sentiva escluso perché si sentiva solo, era unico, perché i rossi sono rari, rossi naturali, sono rari. E allora quando era rosso, poverino, era un po' il negro, diciamo, della situazione, perché non ce n'era, ma su qualcuno si doveva riversare la crudeltà di noi ragazzi, no? Noi ragazzi, cioè i ragazzi sono crudeli, sono cattivi, certo, ci facciamo anche i dispetti, certo, quello che mi faceva i dispetti, mi pigliava per il culo a scuola, io me lo ricorderò sempre finché campo, ma io campo e lui l'è morto da un pezzo, scusa, uno che ti piglia per il culo sistematicamente, uno volgare, proprio un pezzo di merda, non lo faceva solo con me, ma lo faceva anche con me, essendo io un pischellino, faccina bianca, faccia da ragazzino, da bambino ancora, no? Avevo ancora la faccia da bambino quando facevo il sergente sotto le armi, e non mi dava retta nessuno, perché come faceva a comandare gli altri se aveva la faccia, sembrava il fratello minore degli altri, ma, quindi insomma, no, in ogni caso questo qui veramente mi ha dato fastidio, e in effetti sono quelle cose che ti restano, ti incidono nella vita, no? Quando a scuola, nei primi anni in cui tu cominci a guardarti intorno, a sentirti un ometto, e poi insomma hai tutti questi problemi della pubertà, del rapporto con le ragazze, del rapporto con gli altri, insomma, certo, non è una cosa, come dire, semplice, è bella, perché ora, vista da lontano, dice, madonna, che miseria, lì erano i miei tempi, però in realtà i problemi del crescere sono sempre piuttosto pesanti, e questo qua, prendendomi in giro, Sansa mi diceva, siccome io ho sempre avuto il naso abbastanza lungo, mi diceva Nappina, capito? A me dava fastidio Nappina, non so perché, può essere detto Nappola, ma mi dava noia Nappina, allora, e quello si è accorto che mi dava fastidio e me lo diceva, e più un'altra volta, altre volte, facevi furbo, che era poi uno, mi ricordo, molto più alto di me, si chiamava Margheriti, non ricordo il nome, ma mi ricordo bene il cognome, Margheriti si chiamava. E, per esempio, quando si andava in giro con noi, un gruppo, ragazze, ragazzine, noi, lui toccava sempre il culo alle ragazze, lui si metteva dietro, le ragazze stavano un po' da sole, un po' fra loro davanti, toccava il culo, poi gli tirava la mano, e siccome c'ero io lì, magari alcune volte lui cercava di avere la colpa ad altri, e a volte lo faceva apposta, perché toccava il culo a quella che era proprio davanti a me e si ritraeva. Questa si girava, oh, che tu fai? Sei un porco, diceva a me. Peraltro lui è morto molto giovane. Abbasso gli stronzi e quanti ce n'è? Sì, se mancano i gonzi si cacano da sé. Chi è che ricorda questa mia sigla? Molti ricordano le mie sigle, Abbasso gli stronzi, Su per il culo e così via. Però, insomma, effettivamente lui è uno di quelli che mi hanno tormentato in gioventù, e che poi hanno pagato il fio, hanno pagato il fio. Io ogni tanto lo dico, attenzione ragazzi, non fatemi del male, perché sono morti tutti, senza che li dovessi ammazzare io, e questo è bello, cioè, perché se da ammazzare, scusa, è una fatica e anche un rischio, scusa, per quale motivo? Ci sono qualcosa, sa fare la sigla, io di sì.
Fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, io te dico ciao G, un semplice saluto sembra banale, pure un mito nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito, ciao ciao ciao. Vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Drogati di cacao, cao, cao, ci troviamo, ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, sì. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Oh, che inquadratura lei da lì! C'ho telecamerine disseminate dappertutto, disseminate, disseminate, disseminate. Qualche giorno faranno germoglieranno, sono disseminate, dissennate anche un po'. Vabbè, meglio così. Ma guarda che c'è, la tuta spaziale. Non lo so, ma ho l'impressione che questa cosa sia da donna invece da uomo. Ma sì, ma dai, via. Allora, io oggi volevo parlare, perché tanto questo programma è tutto parlato e quindi vedrai, tranne un pezzettino di sigla, vero? Vero? Sì? Mi piacerebbe parlare di sesso. L'ho scritto anche su Facebook. E cioè, perché io parlo di sesso? Scusa, ma certo, io ho anche scritto di sesso. Sì, ho scritto su un vecchio mio sito, ho scritto delle cose di sesso. Allora? Con questo cosa vorresti fare? Ce le vorresti rivocare? A me piacerebbe rivocarvene, insomma, capito? Il problema è che io potrei leggerle qua sullo schermo, ma sono scritte così piccoline, questo sito è scritto così piccolo, potrei mettere anche gli occhiali, no? Era intitolata questa rubrica che tenevo, G-Sesso, c'è ancora sul web, guarda, io pensavo fosse sparito tutto, invece G-Sesso, sì, e ci sono delle vere e proprie lezioni di sesso, diciamo, ecco, anche risposte a dei lettori di questa rubrica, ecco, un avido lettore, purtroppo lo so che io, fai vedere un po', fammi controllare la mia posizione a proposito di sesso, la posizione un po' così, vabbè. Un avido lettore di questa rubrica mi chiede come si può convincere una ragazza della seconda categoria. No, bisognerebbe cominciare dal fondo. Che dici? È dal fondo che si va a salire? Ah sì, tu dici? Davide. Sì, è vero, cominciavo dalla fine io, perché le categorie pompinesche sono alla fine. Allora, ecco, sesso unico, si intitolava questo mio post, questo mio articoletto, e diceva così, poi ne possiamo discutere, insomma ne discuto io fra me e me, meglio con una donna bruttina che con un bellissimo travestito. Questa è una mia, per dire, una mia massima. Non sopporterei la pelle maschile sotto le mie mani, la saliva maschile nella mia bocca, e sul mio cazzo. E sempre su di esso la merda maschile dopo l'inculata. Sono esplicito, Ma no, non mi sono esplicito, sai un te che non leggevo questa roba, anzi non ricordo nemmeno quasi di averla scritta. Pelle di donna, saliva di donna, casomai merda di donna, sì, nel senso. Qualcuno mi dice, se non hai provato come fai a dire che non ti piace? Beh, non ho provato nemmeno a buttarmi dalla finestra, però so con sicurezza che non mi piacerebbe. Vedi come argomentavo bene, altro che... Sarò monotono, ma mi attirano sempre le stesse cose. Culi, tette e fiche, cosce, mani e bocche, ed occhi, nasi, gomiti, piedi, schiene e ginocchia, ma solo rigorosamente femminili. Sono razzista. E certe cosette me le faccio fare solo da femmine vere, compresi alcuni lavoretti alla zona anale, che a loro piace molto intraprendere per sentirsi un po' uomini. Ma senti, io sta scrivevo, ma tutta teoria, per carità di Dio, il fatto è che io non mi sento affatto donna quando succede. Cosa succede? Io non ho capito cosa succeda, ma qualcuno ancora dirà, parli così per mascherare la tua componente omosessuale. Io. E magari è anche vero. Dico io, forse non avrei bisogno di sbandierarlo tanto se fossi completamente sicuro della mia virilità. Ma perché scrivo queste cose nel 2002? Giusto, allora non teniamo in alcun conto ciò che ho scritto qui sopra e concludiamo che con un banalissimo stantio volgarissimo e nazional convenzionale, viva la fica, tutto il resto è silenzio. Vi rendete conto cosa scrivevo? Questa è roba del 2002, io scrivevo sul web, io già webbavo, questa mia rubrica sessuale e già esprimevo queste cose. Nel 2002 si possono dire oggi? Guarda che già io trovo abbastanza spinto quello che ho letto io oggi nel 2010, il che vuol dire che no, che io ritenga spinte queste cose. Ma le trovo al cospetto della situazione morale o moralistica attuale, che è molto, molto peggiorata, molto appesantita. Quindi, un discorso così, subito uno si becca di omofobo, come minimo, parola che nel 2002 non esisteva. No, si dice mica tanto tempo fa, nel 2002 sono 8 anni fa. E ho insomma tante altre cose dette molto prima che venivano anche più accettate. Oggi è dura dire queste cose, ma io le ho scritte, sono ancora sul web, sono ancora lì, salviamole. Secondo articoletto, non so cosa ci sia scritto, non mi ricordo, il tirassegno. Sono tutti trucchettini sessuali. Ma perché io devo scrivere queste cose? Poi ora perché le devo leggere? Trombare è una gran cosa e non ci si stanca mai. Insomma, ma a volte serve un'ideuzza in più per ravvivare il rapporto proprio quando sta per logorarsi e scendere la china della routine. La routine mai. Non che la routine ci faccia schifo quando si tratta di trombare, Pensiamo a quelli che per routine hanno sempre l'uccello in mano. Quella è l'altra routine, però molto peggio della. Ma qualche giochino, solo un tantino perverso, ci aiuterà a superare la noia del solito zin zin. Il solito zin zin. Quello che vi descriverò oggi è quasi da oratorio parrocchiale, ma se togliamo il parrocchiale e lasciamo l'oratorio, nel senso di orale, ci capiremo meglio. Oh mamma, ma cosa scrivevo nel 2002? Ma cosa scrivevo? Si gioca in coppia, maschio e femmina, ma se siete omosessuali non cambia assolutamente niente. Cazzi vostri. Allora, uno dei due si distende supino e con la bocca aperta più che può. Ah! Così, insomma, disteso supino. Supino. L'altro o altra sta sopra la persona distesa, in piedi, gambe allargate, con il corpo perpendicolare al viso di chi sta disteso. Prepara un gustoso caburrino, leggi sputo, sputacchio, sputazzo, scaracchio, eccetera. Se lo prepara in bocca, no? Eccetera. E lo fa cadere a piombo, tentando di entrare, di centrare anzi la bocca del ricevente, che non deve muoversi. Non crediate che sia così facile. Per questo si chiama tira a segno, no? A volte lo sputo si spiaccica in pieno viso, a volte manca del tutto la figura, ma quando colpisce il bersaglio imbucandosi direttamente nelle avide fauci spalancate, che soddisfazione, ragazzi! Tanto senti, quando c'è il bacio di buon bocca, Teresa, la saliva si mischia, tanto vale caburrino, no? O no? Naturalmente ci si alterna una volta sotto tu e una volta sopra io. In che senso? Beh, non è proprio così, ma poi si può stabilire un certo numero di lanci a testa e poi proclamare il vincitore, perché è un gioco nella coppia, è un gioco, cioè praticamente chi fa più centri vince. È carino, no? Potrebbe essere anche il gioco della sputacchiera, chiamato così, no? Ma io preferisco si rassegno, dai. Alla fine, comunque, tutto si mischerà in un furioso e leccoso, succhione al reciproco recupero dei propri umori dispersi, sublimando il gioco nella più esplosiva delle chiamate. Qualcuno che ho detto qualcuno perché stavo pensando, qualcuno dice, ma che dice questo? Vabbè, no, non c'è scritto qualcuno, c'è scritto qualche consiglio. I caburri avranno miglior esito se densi e pesanti. Evitare però di inserirvi palle di moccio o di catarro verde. Tanto va bene mangiato. E tantomeno caccole è gioco sleale. Solo saliva. Ma non scendeva? Sono anche spiritoso. Solo saliva, ma non scendeva. Allora, vi piace? Si addice alla vostra tendenza al porco? E volendo, si può fare anche da vestiti. Comodo, no? Cioè, non importa essere nudi del tutto. Un'ultima considerazione. A garanzia del prodotto, c'è praticamente alla fine di questi articolini, dicevo che era, come garanzia, è scientificamente testata dal G. Cioè, nel senso che io l'avevo testato, cioè se racconto queste cose, se do questi consigli, vuol dire che ci ho provato, non è una fantasia che rimane tale, no? Vuol dire che la cosa l'ho fatta, niente di che, ma io non lo so, fate voi, Ma questi segreti, soprattutto questi secreti, queste secrezioni, effettivamente dovrebbero rimanere, cioè, nell'intimo di una coppia, ecco. Io credo che questo si possa fare soprattutto tra persone che sono insieme da molto tempo, che addirittura dove c'è l'amore, no? L'amore, il cosiddetto amore. Perché ora magari non sono diversi articoletti di questo tipo, magari non li leggo tutti oggi, no, sì, e se no poi diventa... Però, a parte che sono scritti molto bene, devo dire, qua anche con un certo spirito, ma però si possono fare delle considerazioni su i giochini d'amore, su sul fare all'amore. Ecco, ma fare all'amore, no? Si dice fare l'amore, si dice fare l'amore. Poi anche di trombare, cavare, uno mi ha detto, dice, posso venire la sera del 19 venerdì quando c'è la riunione qua, il meeting del gruppo Firenze Rizzati, perché devo andare a pigiare. E io ho detto, che pigiare l'uva? No, in realtà, però ha scritto anche forse, per cui magari quello va... cerca di pigiare ma non pigia e si perde anche la serata qui. Vabbè, no, per carità di Dio. Ma no, per dire pigiare un altro, si può dire volendo, ficcare. Come ti pare, chiamalo come ti pare, tanto vali. Allora si dice però fare l'amore. Se a una donna tu dici vieni si tromba, difficilmente questa qui, a meno che non sia proprio una maiala, insomma, dice sì, andiamo. Se dici cara, facciamo l'amore, è molto più facile che accondiscenda, che acconsenta. Dai, cara, facciamo l'amore. Magari farà sì, ma ora sai, non poi si fa, cioè. Se la prendi così, poi mentre lo fai dice cara trombiamo, allora già quando è partita. Vabbè, ma a parte questo, ritengo, dopo anni e anni di esperimenti da sessuologo, che l'amore, fare l'amore, e cioè fare sesso, sia bello solamente, sia veramente bello solamente con la persona che tu ami e che ti ama. Perché alla Berlusconi, tanto per fare un esempio, non, cioè, può essere interessante in anni giovanili, in anni in cui uno, insomma, può fare esperienze, vuole, insomma, avere un po' di, come si dice, correre la cavallina. Ma arrivata a un'età berlusconiana, e anche prima della sua età, insomma, credo che un uomo debba un po' tirare remi in barca. Dipende poi da tanti fattori. Non tutti hanno l'amore. C'è anche questo da dire. Alcuni hanno la moglie, molti hanno la moglie, e sto parlando sempre al maschile, però potrei parlare anche al femminile, molte hanno il marito. E ovviamente, sai, non sempre fra marito e moglie c'è amore, sarebbe bene che ci fosse, ma... Allora mettiamo quest'uomo senza amore, come fa a fare l'amore? Magari va da una maiala, da una puttana, da una prostituta, escort sarebbe da dire troppo, no? Costerebbe troppo. E si sfoga, non si può chiamare amore, si può chiamare soddisfazione, scarica. Magari gli fa bene, torna alla moglie, tutto più carino, più simpatica, più dolce, eh? E beh, per forza, perché si è un pochino allentata la tensione. E quindi non tutti possono dire facciamo l'amore con un certo motivo. Ovviamente, invece, sarebbe bello dire facciamo l'amore, ma con la persona che ami, con la persona che ti ama, con la persona con cui hai deciso di condividere una vita d'amore. E questo è difficile, però è possibile. E se uno, per un caso fortunato, riesce a mettere insieme le cose, no? E alla fine probabilmente non ha bisogno di altro, o di altra, o donna di altro. Perché? Perché quando uno lo fa con la persona amata, ovviamente non può apprezzare il sesso fatto solo per il sesso, non lo apprezza più. Può dire guarda quella che bel culo che ha, guarda che pompe, e via. Però quando si tratta di fare l'amore, quando tu provi a farlo con una persona diversa da quella che tu ami, beh, non ti dà nessuna soddisfazione, tanto vale non provarci nemmeno. Questo dovrebbe essere, perché la fortuna vera nella coppia o nel sesso o nell'amore è proprio quella di riuscire ad avere una persona da amare, che ti ami e con la quale facendo l'amore non ti stanchi, non senti il bisogno di andare con altre persone. Noi, questo sarebbe l'optimum, ma come in tutte le cose, il sesso rispecchia la vita, rispecchia quello che facciamo nella vita, per esempio il lavoro. Il lavoro, il maledetto lavoro, accidenti a chi l'ha inventato il lavoro, eh? Quanti di voi amano il lavoro che fanno? Io credo una percentuale molto bassa, parlo di amore, cioè sì, mi piace, sì, lo faccio perché ho bisogno di lavorare. In realtà non abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di guadagnare per vivere, per tirare avanti, no? Questo è quello che dobbiamo, di cui abbiamo bisogno. Per cui per questo bisogno, che non è un bisogno di lavorare, ma un bisogno di portare a casa qualche sordo, si accettano i lavori anche non graditi. Non ti piace quel lavoro, ma lo fai perché hai bisogno dello stipendio. Ma lo fai e ti rovini la vita. E ti rovini la vita. È come andare a letto con 100 donne diverse che non ti danno nessuna soddisfazione dopo aver avuto un rapporto con loro, dici ma che schifo, cosa ho fatto? Ma perché? Perché? Perché io vorrei l'amore. Oppure io vorrei un lavoro che mi piace, un lavoro che mi desse delle soddisfazioni, e non ce l'ho. Non c'ho le soddisfazioni, però c'ho il lavoro. Quando c'è il lavoro? Quando uno non ha il lavoro dice sono disoccupato, che praticamente corrisponde a essere gaiolo, no? Ecco. E fa da sé, insomma, non c'ha... Ma un po' le cose si assomigliano. Guarda, il massimo sarebbe... Non so perché mi pizzica la schiena. Il massimo sarebbe avere un lavoro che ami e un partner che ami. Ma, non solo, il lavoro che tu ami deve amarti a sua volta. Cioè, io amo il mio lavoro e il mio lavoro ama me. Il che è difficile anche questo, perché magari tu ami un lavoro, ma quel lavoro non ti ama. Perché? Perché magari hai qualcuno che ti avversa, qualche persona che all'interno di questo ambiente lavorativo, insomma, capito? Magari qualcuno che è superiore a te, che poi anche su questo tipo di superiorità ci sarebbe da parlare, da discutere, che ti rompe i coglioni E quindi tu fai un lavoro che ti piace, ma c'è dentro qualcuno che ti rompe i coglioni, allora comincia a piacerti meno. È difficile. È lo stesso, praticamente, con una donna o con un uomo. Cioè, magari tu sei innamorato di una donna, però questa non è tua. Non è tua, c'ha un altro. C'ha un altro. Dice, a me piace quel lavoro, però questo lavoro non mi ama. A me piace quella donna, però quella donna non mi ama. Magari viene con me, ma non mi ama. Allora, questo amore unilaterale ha, insomma, oggettivamente dei problemi, presenta delle problematiche. Per il povero innamorato del lavoro, della donna, per esempio, un altro innamorato della vita, innamorato della vita, mi piace la vita, ah che bello, vivere. Io ho avuto la fortuna di cogliere uno spermatozoo che ha fecondato un ovulo, ma che bello, che meraviglia, però sto in carrozzina, però sono cieco. Ci sono persone che vorrebbero tanto amare la vita, che l'amano in realtà perché si attaccano a tutto, perché la vita è un bene prezioso, non si è capito ancora perché, siamo su questo mondo, però è un bene prezioso. E allora che fa? C'è una carrozzina, io sono cieco, io ho un problema, e amo la vita, ma la vita non ama me. È dura, 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 durissima una cosa del genere. Quindi è un miracolo quasi riuscire a combinare gli amori reciproci. Io estendo questo tipo di discorso a tutto. Non è solo il fatto uomo-donna, o uomo-uomo, donna-donna, quello che è vero tanto. Vero, ecco. Ma è un discorso universale, amare la vita, amare il lavoro che facciamo, amare la casa che abbiamo. Tu puoi stare in una casa che tu ami, ma quella casa non ama te. Eh sì, perché ti tende dei tranelli. Ami una città, la città in cui tu abiti, ma questa città è zozza, questa città è piena di buche. Questa città si chiama Firenze, per esempio. Non ti riama, tu l'ami, lei non ti ama. Dante Alighieri era un figlio importante di Firenze. Oh fiorentini, mi avete esiliato, prendete la merda che Dio vi ha mandato. 4 novembre 66. Per dire... È una città che non ama i propri cittadini, i propri figli, ma tu l'ami svisceratamente. Ecco il problema, il miracolo è quello della reciprocità, è quello di trovare una donna e la donna in te trovare l'uomo, è quello di trovare una città e la città in te trovare un cittadino e amarlo, essendo amata. Un lavoro che ti ama mentre tu lo ami. La vita che ti sorride e tu la ami, ma anche lei ti viene incontro. Non è facile. Non è mica facile, ma ti sembra facile. Non dico, ma ti sembra facile tutto questo? No, è un miracolo. Anche se una sola di queste cose si avvera. Una sola, uno pensa subito all'amore fra uomo e donna, una coppia, ma anche il resto è importante, il lavoro, mettiamo che tu ami tantissimo un lavoro, ma questo poi non ti rende abbastanza e malgrado tutto ti tocca abbandonarlo, perché non puoi reggere. Per esempio, io sono tanto amareggiato per una libreria, sì. Io amo i libri sono i migliori amici, ecco, il libro è un amore ricambiato, questo sì, questo devo dire, perché chi ama i libri non può non essere ricambiato, è ricambiato. Io sono pieno di libri da tutte le parti, sono ricambiatissimo, qualcuno ne ho scritto anch'io, sono ricambiatissimo dai libri. Quello è un bell'amore. Il problema, sapete qual è? È che i libri ci amano, ma spesso siamo noi che non amiamo i libri. Aiai. È così. Quindi, miracoli che a volte avvengono. Ecco, io il miracolo del libro ce l'ho. Un libro che solamente se tu ce l'hai in mano, tu lo sfogli, guardi le illustrazioni, io sono molto appassionato di libri per ragazzi, per bambini, vecchi libri, illustrati, in particolare Pinocchio, vero? Pinocchio. Sono un grande collezionista di Pinocchio, più che collezionista, raccoglitore, io raccolgo qualsiasi cosa e ho delle cose molto interessanti, molto rare, certamente. Faremo il suo museo? Ma io lo farei volentieri. E però non sempre è così. Le persone insoddisfatte traggono la loro insoddisfazione, secondo me, soprattutto dalla mancanza di amore. Un amore invece che non si accende in me, per esempio, ma che non si accende nemmeno dall'altra parte, quindi è un reciproco, diciamo, quasi disprezzo, direi, è il denaro. Il denaro non l'ho mai amato, perché se l'avessi amato mi sarei dedicato a costruire qualcosa, insomma, soldi. Io non ho mai amato il denaro, ho sempre preferito sognare, vivere una vita libera, ma si sa, chi vuol fare soldi deve anche dedicarsi parecchio, insomma, avere il pallino, io non ce l'ho mai avuto, ma lo stesso denaro, lo stesso con me, non c'è il suo santo, no, proprio come dire, ci ignoriamo a vicenda, proprio, lui lo stesso non ne può sapere di me. E vabbè, un amore che non è mai sbocciato e non sboccerà mai, non ho mai avuto più di quello che mi abbisognasse e casomai a volte un po' meno, però chi se ne frega. Quindi siate felici, siate contenti se almeno una di queste cose si avvera, una di queste unioni vi parla d'amore. Può essere il lavoro, può essere la vita in generale, una passione. È una passione importantissima. La passione che non è solo la passione sessuale, la passione per qualsiasi cosa, una cosa che ti interessa, che ti prende. Ma certo, io ho raccolto 30.000 dischi in vinile, che bello, mi fa piacere averli. La passione che è solo bello è trovarli, andare in giro a cercarli, questo è il bello, poi li metti lì. Magari non li ascolti nemmeno. Donne, sono arrivata alla conclusione che l'amore sessuale debba essere assolutamente completato, il sesso appunto, completato dall'amore. Forse in età avanzata, come io, insomma, ora mi trovo,
sono parecchio vecchio, insomma, sono una certa età, insomma, sono, mi vorrei far masticare la roba da mangiare, siccome Giuseppe mastica brodo, sai, e se tu mi mastichi la roba e poi tu me la sposi nel piatto, grazie, ci pago, pagando si intende, sì.
Allora, non siamo ancora a questi punti, ma sono arrivato a delle conclusioni, è già molto, nell'arco di una vita, che è sempre comunque breve, anche se tu vivi 100 anni, è comunque breve, arrivare a delle conclusioni e arrivare a dire, guarda, qualche miracolino o miracolone è accaduto. Tipo, per esempio, ho sempre fatto quello che mi è piaciuto fare, sempre. Non ho mai fatto una cosa che non mi sia piaciuta. Parlo di lavoro e tempo libero. Cioè, nel senso, sai che il tempo libero è molto più importante del tempo lavorativo. Ma se il lavoro ti piace, per esempio quello che sto facendo adesso, no? Se ti piace, se ne hai quasi bisogno, anzi ne hai bisogno, è arrivato. Io amo questo lavoro. Questo lavoro ama me. Sono i soldi che non amano, cioè lì si torna sempre, che poi anche intorno a questo tipo di ragionamento, vabbè, insomma, però siccome è dal 1984 che non salto, come si può dire, un giorno di trasmissione, 1984, siamo nel 2010, effettivamente vuol dire che qualcosa c'è, se no non tenevo così duro, no? Tengo duro. E quindi qualche miracolo l'ho visto accadere. Ed è bello. E allora quando vedo le persone insoddisfatte, io sono insoddisfatto per alcune cose, che nessuno può essere soddisfatto, cioè ci mancherebbe. Però ci sono persone che veramente schiumano. Insoddisfatte, non vivono bene. Io ricevo dei messaggi, delle cose, gente disperata per il lavoro che fanno, non per il lavoro che non hanno, perché non ce la fanno più, e a me fanno molto molto pena, perché oltretutto evidentemente queste persone quando tornano a casa non hanno nemmeno, cioè, una consolazione di altro tipo, probabilmente hanno sempre dei grossi problemi. E dico, a volte mi dico, sono abbastanza fortunato, se non che la parola fortunato non è bella. Certo, uno nasce senza difetti fisici, se non, cioè, la non gran bellezza. Nasce senza, va avanti nella vita senza avere mai una malattia, senza mai andare un giorno all'ospedale, mai rompersi nemmeno un ossicino. Arriva una certa età, come me, che vedo già gli 80 anni, io li sono là, 80 anni, sembra, già sono tanti gli 80, Allora, sì, io li vedo già, sono lì, anche se può non proprio sembrare, ma, e dire, ma, mi guardo indietro e dice, cosa ho fatto? Me la sono goduta. Ho fatto solo quello che mi è parso. E io vorrei tanto che voi faceste questo. Una volta mi era venuto in mente di fare dei corsi di formazione. Siccome io sono stato ingaggiato per un certo periodo per dei corsi di formazione, io ero un docente, ho fatto delle docenze, corsi di formazione al lavoro, io insegnavo il sondazzo, come fare le telefonate e convincere le persone delle cose più astruse, perché questi erano venditori, erano persone che dovevano, insomma, avere un certo piglio e sempre essere pronti a qualsiasi evenienza. Ovviamente il sondazzo era proprio, mi chiamarono apposta per fare una serie di lezioni a queste persone. Invece io ho pensato un'altra cosa, di fare dei corsi di formazione al tempo libero. Perché la formazione al lavoro, che palle, ma al tempo libero. Cioè come vivere il tempo libero. Perché quello è il tempo più prezioso, più importante. Come meglio utilizzare questo tempo, che non è un tempo a volte molto, molto lungo per chi lavora, perché ha molte ore di lavoro. Quindi va sfruttato bene. E proprio c'ho ancora tutta una serie di lezioni che mi ero preparato. Poi non ho mai fatto una cosa del genere, anche perché probabilmente chi me la fa fare? Corsi di formazione al tempo libero. Io lo farei anche da ora in poi, cioè, figurati, lo farei subito, perché mi piacerebbe molto trasmettere alle persone questo amore per, non per il lavoro, se non ti piace, ma per la vita. E sai quante cose ti posso suggerire che potrebbero servirti, a cui tu magari non hai pensato, ma tu ti puoi impegnare. Corsi di formazione al tempo libero. Qualsiasi ora rispolvero li faccio in TV. Perché no? Mi tiro fuori tutta la situation. Sì, perché nella vita poi ho buttato là tante idee, tante cose che poi non ho mai messo in pratica, mai proposto a nessuno. Perché la cosa più bella è tirar fuori l'idea e buttarla giù. La cosa più bella è trovare un oggetto che tu cerchi, una cosa che ti interessa, per esempio una vecchia edizione di Pinocchio, la trovi? Poi la metti lì perché hai bisogno di trovarne altre di cose, perché la vita è tutta una ricerca, l'uomo è un ricercatore, è uno che cerca e non sempre trova, ma quando trova che soddisfazione. Altri miracoli che si producono nella vita. Quindi io mi dovrei ritenere fortunato, vedo delle persone che sono disperate in carrozzina, molto più giovani di me, che non faranno mai niente di quello che ho fatto io, e, insomma, mi chiedo perché queste differenze, cosa abbiano fatto di male loro alla nascita per essere così. A volte è dura credere in Dio, molto dura, e dire io, però questa parola fortunato non mi piace, io sono normale, cioè quelle cose che io ho fatto, ho pensato, degli errori, che, tanti errori si fanno nella vita, no? Ma l'errore poi ti serve moltissimo, guarda che non è sbagliato, che il detto sbagliando si impara, è proprio così, ma non solo. Lo sbaglio ti serve se fai un lavoro come il mio. Io dall'84 ad oggi ho dovuto parlare per ore alla gente, tutti i giorni. E da qualcosa deve venire fuori tutto questo. E deve venire fuori qualcosa che sia un'esperienza tua. O esperienza riuscita o esperienza anche fallita. O esperienza brevissima che però ti ha illuminato su un certo mondo. Io sono entrato in molti mondi per breve tempo. Perché? Perché poi tutto doveva accumularsi in questo mondo che io mi sono creato intorno di parole. Riuscendo poi a vivere di parole è cosa difficilissima. Io fino ad ora sono vissuto di parole sempre. Cioè voglio dire, vivere di parole. Vivere, non fare grandi cose, ma vivere, sì. Uno può dire, però. Insomma, tutto questo cumulo di cose, stasera è partito, e io non dovevo nemmeno parlare di queste cose. Ho detto, oggi voglio parlare di sesso. Parlo di sesso. Vado a ricercare questi miei vecchi articoletti. Sì, certo. Infatti, ho cominciato. E poi mi sono allargato. Come mi piace allargarmi. Allargarsi significa non fermarsi a andare oltre. Non chiudere l'argomento, ma interromperlo solamente per intraprenderne un altro e poi riprendere l'argomento di prima. Io non lo so perché, ma io sento che è giusto che faccia così, sento che mi fa bene. E io lo faccio, ma io lo faccio. Anzi, tra poco continuerò nella lettura dei miei testi proibiti. Chissà come si era preso di buttare giù proprio in bella forma queste cosettine. Sì. Prima però, tra poco vi leggo delle cose che non hanno dell'umano, ma non hanno dell'umano. Sex and rock, no? Drugs no. Rock and roll sì. Ma adesso ho bisogno, ecco, vedete, per esempio, io ho bisogno e quando ho questo bisogno io soddisfo il mio bisogno. Il mio bisogno è di parlarvi dello studio LM. Lo studio LM, questo nome rimbomba nell'aria, rimbomba intorno a noi. Studio LM, studio LM, amministrazioni condominiali, laddove condom sta per condominio, va bene? Allora, dove eravamo rimasti? Come disse il buon Enzo Tortora quando tornò? Beh, tante cose le abbiamo dette, ma bisogna pur ripetersi, però mai allo stesso modo. Allora, l'assistenza per i mutui. Abbiamo parlato dei condomini? Ma è solo una delle tante, immense cose che lo studio LM ti propone, ti propina, ti propugna, ti promette e mantiene. Ecco. Per esempio i mutui. Che cosa fanno? Loro seguono i clienti, li seguono proprio fisicamente, no? Uno va in giro, va ai bar e loro dietro. No, li seguono. E che sono dei detective. Seguono i clienti per le pratiche dei mutui. Che poi le pratiche, ragazzi, che palle le pratiche, eh? Quante? Consulenti di loro fiducia vi aiuteranno a realizzare il sogno della vostra vita. Qual è il sogno della vostra vita? Accendere un mutuo. Sai il sogno? No, il sogno è quello che il mutuo ti consente di avere, la casa. No? Se tu non paghi il mutuo, chiaramente magari i soldi per pagare contante la casa non c'hai, le case costano un sacco di soldi. Allora tu devi accendere, si dice così, accendere, no? Si accende il mutuo. Quindi il sogno della vostra vita non è tanto pagare il mutuo, questo insomma, è una cosa triste, ma avere quello che il mutuo vi consente di avere, cioè la casa dei vostri sogni. La casa dei nostri sogni era un bellissimo film vecchio, in bianco e nero. Ah, che bello! Dai, eh? No? Non ti piace? Certo, con Cary Grant. Ma che scherzi, davvero? Capita a volte di vederlo. La casa dei nostri sogni. Vabbè. Lo studio LM collabora con vari istituti di credito, dette anche banche. Diciamo banche, no? Banche. Bene, cosa vuol dire questo? Che vi proporranno i mutui migliori, vi daranno i consigli migliori, perché il mutuo poi è insidioso. Che tu credi? Che il mutuo sia... Ovviamente loro hanno tutto l'interesse per essere onesti con voi. Perché se non sono onesti, poi ci fanno una brutta nomea, una brutta reputazione. E non va bene, poi non ci va più nessuno. Tanto la gente parla. Allora... Uno, se vuole veramente un professionista, professionisti come loro, come Antonio e Chiara, se vogliono crearsi una clientela affezionata e contenta, devono essere onesti. Perché tanto facendo i furbi alla fine si viene scoperti, non ha senso, no? Uno dice, no, non solo non si serve più da loro, ma ne parla con altri. Loro invece hanno questa dirittura morale e professionale, quindi è molto importante. Quindi affidatevi allo studio LM di Prato, via Agnoletti 7, angolo niente, traversa di via Bologna, angolo non so come, fa angolo via Bologna, sì, vabbè, d'accordo, sì. Lo studio si avvale, perché lo studio si avvale, non si avvale, di studi tecnici, notarili, ingegneri, architetti, imprese edili, per ristrutturazione ogni professionista in ambito immobiliare. Quindi, se voi avete bisogno di qualsiasi cosa, anche di respirare in una casa, lo chiedo allo studio LM, posso respirare? Posso trombare? No, a volte sai, farebbe cascagognosa. Ma loro ti fanno anche le ricerche idrogeologiche. Ma che scherzi davvero? Tu sai dove vai a cascare? Cioè no, non cascare, nel senso, su cosa poggia la tua casa? Su cosa poggi tu quando fai anche delle cose insomma su e giù? Ma bisogna saperlo. Compravendite, per esempio. Civili abitazioni, come dire, che ci sono anche le abitazioni incivili, no? Questi civili, capannoni, magazzini, fondi commerciali, fondi di magazzino, fondi di caffè, fondi oggi sono estroso oggi, no? Fondi commerciali, immobili di prestigio, coloniche, bello, guarda, io a me piacerebbe molto avere una colonica, ma non ho mai potuto nella mia vita avere anche un piccolo terreno, no? mai, no, con un garage, un pozzo, e poi più di una ragazzina la strozzo con la corda e la butto nel pozzo. Scherzo, ci mancherebbe anche dicessi sul serio. Proprio una cosa così, purtroppo non mi è mai capitato di averla, però se dovessi, se io dovessi decidermi in qualche modo, avessi anche i mezzi per farlo, perché sono quelli lì che, io mi rivolgerei allo studio LM, e quando vado lì, quando andassi o andrei lì, farei studio LM, cioè io un giorno gli faccio la sorpresa, no? Loro insomma ricevono solo per appuntamento, no? Poi vi dico anche, ma fare la sorpresa, andare lì in via Agnoletti 7, trin, chi è? Amici, questi aprono, io faccio studio LM, studio LM, studio LM, studio LM, cioè che sei grullo, no? Sono i G, ah. Allora si è capito che sei grullo, vabbè, bene, per dire, anche voi, studio LM, ditelo dentro di voi, fuori di voi, ditelo agli altri, parlatene a tutti, avete degli amici che hanno bisogno di questo, magari non avete bisogno voi, ma degli amici vostri ne hanno bisogno, ma cosa aspettate a parlare loro dello studio LM che si trova appunto a Prato e che ha questo sito www.studiolm.it e che ha questo profilo su Facebook, diventate amici, studio LM, amministrazioni condominiali, guardate il condom, va bene? E quindi prendete contatto e qualche volta gli telefonate allo 0574 18 23 865 voi gli fate studio LM, studio LM, studio LM, studio LM e poi riattaccate. È lo scherzo, io non sono dazzo, la provocazione telefonica. Insomma, viva lo studio LM, viva, perché è un miracolo, si parlava prima di miracoli, è un miracolo che esista lo studio LM. Senti là, Vabbè, dopo questa lunga, sai che io dovrei parlare 5 minuti, ma io sono sicuro di aver parlato almeno 7, 8, 9 minuti, vabbè, non lo so, io non sto a guardare, ma che sto a guardare l'orologio io? Io vado come mi comanda, non potrei fare, sempre rientrando nel discorso di prima, cioè di cose che ti piacciono e cose che ami e cose che non ami. La pubblicità non è il mio massimo, non è che io sia felice di fare discorsi pubblicitari, no? Ma no, intendiamoci, se fossero stabiliti, se io dovessi leggere signore e signori, lo studio LM gradisce che voi facciate questo, perché lui vi fa questa cosa. Sa, per carità di Dio, quando sento queste pubblicità orribili che usano sempre le stesse parole, le migliori marche, fate le migliori marche, sono pubblicità locali che sono orribili, un modo assurdo, io dico no, io faccio la pubblicità volentieri, solo come la voglio fare io, però io la faccio così come mi viene. E gli sponsor, dai tempi della radio in poi, hanno sempre rinnovato, hanno sempre trovato in me una soddisfazione, insomma. E quindi perché? Perché sentono che io ogni giorno la faccio diversa. Ma sa quanto gli dovrebbe costare questo tipo di pubblicità? Caro studio LM. Invece in realtà è così perché mi piace farla così. Potrei liquidare con poche parole, leggere ogni volta lo stesso discorsino che c'è scritto qui e via. Invece no, bisogna, se no poi non sono contento io. Cioè io lo faccio per lo sponsor, perché abbia un maggiore risultato, quello sicuramente. Ma lo faccio anche per me. Io voglio divertirmi. Voglio buttarla anche, essere creativo ogni volta, anche facendo la pubblicità. Certo, c'è gente che ti fa lo spottino, no? Si vedono in televisione, queste serie di spot, no? Tutte cazzatine, Fiorello, Panariello, tutti quelli inello che ti pigliano barcate di soldi per fare le pubblicità e si impegnano molto meno. Per carità di Dio, voglio mica dire, ma ho detto prima, a me i soldi non interessano. In ogni caso, adesso torniamo ai discorsi nostri, cioè il sesso. Il sesso inteso come sesso. S-E-S-S-O. Quindi torniamo a leggere le nostre, i nostri, come si chiama? Sì, questo l'ho già letto. I miei articoletti. Questo si intitola "Oh mamma, la donna tripla, o come si fa?". Aspetta, vediamo se c'è qualcuno che vuol dire una cosa. Bada che Giacchino Trendi. Ah, grazie Jacopo. Giacchino Trendi, io ho un dubbio che questo sia veramente la donna. Vabbè, me lo tengo il dubbio, mi tengo anche Giacchino. Anche questo. Trendi. Oh, sono in 3D, sì. Dunque, si diceva, la donna tripla? Leggiamo un po' di titoli di questi miei articoli del 2002. La donna tripla, l'altro è il chiava yoga. Il chiava yoga, queste posizioni strane. E poi, a puttane, bello questo, a puttane, questo lo raccomanda Berlusconi. Poi i migliori pompini, ma guarda che tipo, io non mi ricordavo di aver scritto nel 2002 queste cose. Il preservativo, tutto un articolo sul preservativo. Poi qualche consiglio pratico, poi ancora, cosa ho scritto? Pecorina sì, ma puntini puntini puttani. Pecorina sì, ma... ma non so, io, guarda, non mi ricordo niente, o quasi. Un altro consiglio. Ancora un consigliuccio, che fa rima un ciuccio. Anal contractions. No, madonna. Questo è lunghissimo, come si chiama? Donne e pompini. Guardate invece... Santa Vescica piscia per noi. ma guarda. Il preservativo 2. Poi ancora. La sega con la mosca. La sega con la mosca, dai. Dai, poi. convinzioni pompinesche, convinzioni pompinesche, e l'ultimo è posizioni. Ha capito? Ma senti, facciamo la sega o la mosca, dai, è troppo strana questa cosa. Leggiamo la sega con la mosca. Dunque, i modi per masturbarsi sono vari e a volte fantasiosi, ma questo forse li supera tutti. Conosco il sistema da quando, quasi ancora bambino, frequentavo un certo zio contadino e i ragazzini che scorrazzavano sull'aia. Che l'ha mai provata con la mosca? A fare il che? A pescare? No, bischero, a fatti le seghe. O come si fa? E qui la spiegazione. Si piglia un cartoccio, si acchiappa una mosca e la si mette dentro. Poi ci si infila l'uccello, la fa tutto lei. Chi? La mosca. Quei porcellini non facevano che acchiappare mosche tutti i giorni. La mosca è impazzita nel cartoccio, e ho messo cartoccio fra virgolette, perché allora non c'erano le buste di plastica, no? Quindi cartoccio, avesse fatto un cartoccio con la carta, spesso carta gialla. Lavorava inconsapevolmente sui giovani glandi, provocando un pizzicorino, niente male, fino a un'eiaculazione dal gusto molto particolare. Vi chiederete se anch'io volli provarci. Beh, non ero particolarmente entusiasta, ma non volevo darlo a vedere. Presi una mosca, la infilai in una busta di carta e mi scappò. Con la seconda andò meglio, ronzava come un calabrone. Mi maneggiai un po' il pisello e quando fu indurito, ci volle un attimo, se la mosca è molto sexy, lo infilai dentro al sacchetto. La mosca fece il suo dovere. Al termine, mezza affogata ma ancora viva, le ridetti la libertà. Insomma, era tutto vero, cioè quello che dicevano questi ragazzi, questi bambini. E mentre gli altri ragazzucci continuavano ad acchiappare una mosca per volta, io, che a fantasia già li battevo tutti, ce ne mettevo tre. Allora sì. Hai capito? Sì, sì, no, questo è un ricordo assolutamente vero, reale, che ho di quando ero piccolo, ma piccolo abbastanza, no? Insomma, abbastanza piccolo, ma non così piccolo da non avere già, insomma, dei rapporti con me stesso. Ti ho aggiunto. Tiziana ti ho aggiunta ai contatti. E questo fatto della mosca, non so oggi se la cosa, oggi insomma penso che siamo tutti più schifiltosi, ma se i bambini non si rendono conto magari della possibile contaminazione, malattia che uno può prendersi, no? Attraverso la mosca, no? Ma che scherzi, davvero? Ma non è mia bella, la mosca va sulla merda, va su, ma che scherzi, sullo schifo. Invece la mosca faceva il suo dovere. E se vede questi ragazzini, questi persone la sapevano. E io lo facevo poi con tre mosche è fantastico. Ma la cosa che più mi piaceva era il cartoccio. Perché pensandoci ora al cartoccio. Cartoccio è una parola che non si usa più, ma prima si diceva cartoccio. Quando mai ora usi la parola cartoccio? Cartoccio può essere una cosa in cui il negoziante, il droghiere ti metteva dentro, faceva un cartoccio fatto un po' a cono e dentro ti ci metteva le cose che tu compravi, per esempio, non so, i semi, no? Quelli da mangiare. Erano tutta roba sfusa, perché oggi è tutto dentro a qualcosa. Questo prende il cartoccio di carta gialla, in borsa ci metteva tutto e te la pesava, anche carta pesante, no? E la pesava anche la, vabbè, insomma. E quello è il cartoccio. Il cartoccio era qualcosa che sembrava una busta Io in quell'occasione usai veramente una busta però di carta, che nella prima occasione una busta veniva meglio, ma è quell'età in cui si cerca di fare tutte le esperienze, no? Come per esempio fumare, sì, ma non le sigarette, perché le sigarette si potevano, erano troppo piccoli, ma si prendeva dei ramettini del legno che, sai, gli altri ne sanno sempre più di te, no? Quelli un po' più grandi, no? E dice, guarda, questi fanno un pezzettino, gli dai tiri, erano molto sugherosi, non so bene di che pianta, e si fumava quelli, una cosa assurda, però insomma, per dire, si fumava, non si traspirava affatto, no? A parte che poi io passai alla pipa, sì, mi sono fatto molte pipe, no. No, perché non me ne sarei fatte se ci fossi arrivato. Ma purtroppo solo un amico mio ci arrivava, un mio orchestrale. Cioè, quando suonavo avevo il mio complessino per conto mio, il sassofonista era uno piuttosto dinoccolato, allampanato, insomma. Questo ragazzo riusciva, dice, a prenderselo da sé, hai la bocca, ha beato lui, faceva tutto da sé, insomma. Per fare questo bisogna essere molto giocolati e forse averlo anche piuttosto lungo, se no, sono quei periodi in cui si cerca di fare tutte le esperienze possibili, immaginabili, e a volte insomma anche cose stupide, strane. Ora io quello della mosca non lo farei mai più, ma se sia vero, io mi considererei lo scorpione. No, lo scorpione come segno zodiacale è il segno del sesso, sai? Che io sappia, chi è dello scorpione è molto portato al sesso. Io sono dei pesci, te lo dico subito, è buono da fare. Dunque, quindi, no. A fare il giusto, insomma, certo. Se un pesce incontra uno scorpione, poi che succede? Ma non lo so, il pesce muore spompato, forse. Allora, un altro pezzettino, fammi leggere un'altra cosina. Sì. Abbiamo, perché me le metto sullo schermo qui. Su questo sito c'è ancora tutto, ma no, non vi dico il sito. Oh, dunque, il preservativo. Preservativo 2, no, 2 no, casomai 1. Eh? Allora, facciamo la pisciata. Santa Vescica piscia per noi. Leggiamo questa? Dai. Ti sei preparato proprio bene all'incontro. Bideino, preservativo al seguito, pasticchina salva alito, barba fatta, piedi sciacquati. No, ho scritto scacciati, ecco, è meglio, è più bellino. Piedi scacciati. Sei lì con lei e stai per intaccare. Intaccarne l'ormai già sfardellata virtù. Quando, cazzo, ti scappa da pisciare. Non puoi trattenerla. Ma, 1, sei all'aperto in un bosco. 2, sei in macchina. 3, sei nel garage che ti funge da scannatoio. 4, sei in un qualsiasi altro posto dove non esiste bidet. Porca miseria. Il problema non è pisciare, quanto non poterti poi ripulire. Perché tu sai che lei non te lo prenderà mai in bocca se ce l'hai piscioso. La tua abilità dovrà consistere nel riuscire a pisciare senza che la schizzosinetta se ne accorga. Trucchi. Se sei nel bosco, stendi sull'erbetta la tua partner e aspetta la prima farfalla che passa. Appena la vedi esclama: cazzo, un pisellongo piscensis, un pisellongo piscensis, rarissimo. Mio zio fa la collezione di farfalle, questa gli manca. Scusa un attimo, amore, torno subito. Un pisellocchio fiscensis. è il nome, insomma, latino di questa farfalla. E scatti dietro l'innocente farfallina, sparendo dietro un albero, un cespuglio. Lì darai sfogo all'idrante. Te lo asciugherà alla meglio, o alla meno peggio, con una foglia, e tornerai sconsolato dalla dolce pulsella, in attesa, dicendole che non sei riuscito a prendere la farfalla, dopodiché te lo schiafferai doverosamente in tabuc. Capito? La farfalla. Altro trucco: se sei in macchina, in un luogo solitario, rimetti improvvisamente in moto e parti fino a parcheggiare davanti a un bar, poi scendi precipitosamente, entri nel bar, ordini quello che alla smorfiosetta piace di più e poi ti butti nella tua letta ad innaffiare abbondantemente la tazza del water. Poi rientra in macchina dicendo sorpresa e porgendo quanto ordinato, in realtà orinato, alla bella, che dopo dà alla bella. Alla bella. Ah, quanto ordinato la porgi alla bella, che dopo essere tornata al posticino solitario non potrà che farti un pipone al gusto di quanto appena deglutito. Quindi ecco, cioè praticamente tu le vai a comprare qualcosa al bar, dice cosa vuoi, è venuto qua, ti voglio fare, che cazzate però. Se infine sei in un luogo chiuso, tipo garage o cantina, baracca o grotta preistorica, ti basterà esclamare: cazzo, i preservativi, l'ho lasciato in macchina. La tipa, vedendosi agitare davanti lo spettro di una gravidanza indesiderata, sarà ben felice di aspettare mentre andrai a prendere i preservativi, in realtà a farti la fisciata del secolo. Quando tornerai, sarà lei stessa ad assumere l'iniziativa orale. E poi il preservativo serve dopo. In fondo, a loro basta non sapere che hai pisciato. E se trovano il tuo pipì leggermente umido, potrai dire: la libidine, come mi fai arrapare tu? Nessuna. E quanto mi fai pisciare? Oh, mamma mia, ragazzi. Cioè, ma io nel 2002 scrivevo queste cose. E le pubblicavo anche. Ma siamo matti? Ma siamo matti? Io invece le trovo deliziose e anche abbastanza, in certi casi, un po' ingenue, no? un po' così, naif. Mi piace anche insomma dare questo senso di veridicità, no? Cioè, nel senso che tu dici: ma queste cose se le leverà dalla testa o le avrà sperimentate davvero? Ai posteri, l'ardua, anzi ai posteriori, in questo caso, l'ardua sentenza. Peraltro io non credo di essere in grado di fare il maestro di sesso, perché proprio credo di essere una delle persone meno adatte per questo. Sì, non sono mai stato un grande chiavatore. No, lo devo dire, cioè, una cosa normale, con un vizio, non un vizio nel senso, cioè un vizio di forma, e cioè sempre stato un po' egoistello, ecco. perché il maschio tende a essere egoista, invece dovrebbe essere altruista, ma lì allora c'è il problema. Maschio e femmina, è il problema, è molto più arduo, hard, essere maschio che essere femmina nel sesso, perché in fondo la femmina che fa? Beh, che fa? Può fare tante cosine, ma non ha l'obbligo dell'erezione, e questo è molto, molto comodo per la femmina, eh? Ah, molto, molto, è molto, diciamo, è molto comodo, è molto comodo. Per noi è scomodo, che noi abbiamo quell'obbligo per forza, è un obbligo per forza. Sì, è un piacere, però diventa anche un obbligo, perché se non c'è l'erezione tu non sei tu, tu non puoi fare niente. Tutto dipende da un'entità diversa da te, che è lui. Lui, lui non è te, lui è un altro, un'altra entità, un extraterrestre, un alieno. Lui fa quello che gli pare. Non ti, lui non ti, non, non è collegato con te, è collegato fittiziamente con te, ha una sua vita. E non sempre poi è disposto, tu mentalmente sei disposto a una cosa, ma magari lui non c'ha voglia. Oppure c'ha voglia lui e te non sei, oppure lui c'ha voglia, te c'ha voglia, ma non c'hai la possibilità di. Insomma, comunque ha una vita sua e può anche tradirti in certi momenti, può capitare. Che, vabbè, c'è il Viagra, certo, in quel caso lì. Mai provato, ma credo che mai proverò. Preferisco in vecchiaia, quando sarà, sono già vecchia, vabbè, di avere anche delle défaillance, ma delle défaillance, come dire, naturali. Beh, certo. Più che invece avere una cosa dura per forza, che poi cioè, va giù, basta, va giù, basta, va giù. No, poi fa male, la gente muore di polpettoni, di cuore e così via. Però lì bisogna, si dipende noi maschi da lui, la femmina, ma no, la femmina deve solo prendere e noi bisogna dare, allora è duro. È duro, sì, sì, è duro, è duro, però è dura anche certe volte. E poi la femmina ha un vantaggio, un altro vantaggio, è sicuramente rispetto al maschio, pluriorgasmica. Sì, pluriorgasmica, nel senso che può avere più orgasmi rispetto al maschio, più, molti di più. Poi dipende da persona a persona, ovviamente. E ha anche questa possibilità, perché la donna non ha l'eiaculazione. Noi invece, dovete sapere, ma lo sapete senz'altro, ogni eiaculazione maschile corrisponde a una donazione di sangue. Quando uno va a donare il sangue, beh, certamente ha, insomma, un calo di globuli, che ne so, di sangue comunque. E quindi dopo una donazione di sangue uno di solito mangia bistecca, cerca insomma di rifarsi un po'. È la stessa cosa. Ogni eiaculazione è una donazione di sangue. La donna non lo dona il sangue. Noi sì. Noi lo doniamo a lei, alla donna. Noi siamo generosi. Non so perché il Signore ci ha fatti così. Perché si deve fare la donazione di sangue, cioè bisogna fare pluriorgasmici anche noi, insomma, per poterlo fare continuamente, senza, invece non è così. D'altra parte, bisogna anche dire che l'uomo quando ha l'erezione sicuramente arriva all'orgasmo, mentre la donna non sempre, ci sono donne che non ci sono mai arrivate, e questo è... magari può causare anche dei problemi psichici, indubbiamente. Però normalmente la donna in questo è favorita. Diventa sfavorita quando, rimanendo incinta, causa sesso, poi tocca fare 9 mesi di pancia, il parto e ciucciarsi il bambino. Insomma, comincia a diventare anche insomma, peggio, per non parlare delle mestruazioni. Che se la donna ha qualche vantaggio sessualmente sull'uomo, ha mensilmente questo signor marchese che viene a trovarla, tutto vestito di rosso, vero? e che insomma non è certo una cosa piacevole. Peraltro non è piacevole nemmeno per l'uomo, che quando ha questa cosa qui, la donna, non è praticabile, insomma, almeno sotto quell'aspetto lì. Quindi c'è una ripercussione, ma insomma, ma ce l'ha lei, la menstruazione, mica noi. È lei che partorisce, mica noi. Insomma, ci sono anche dei pericoli che lei corre, mica noi. Ogni tanto sentiamo, questa è morta di parto, tuttora succede, prima succedeva più spesso. E quindi insomma è tutto bilanciato, però se noi rimaniamo nella sfera sessuale parlando di sesso, beh, possiamo dire che effettivamente questo è, la donna è avvantaggiata, non deve dimostrare nulla, specialmente se è una gran bella fica, che fa? Si mette lì, trombami. Si concede il suo corpo, sa di essere bella, sa di concedere. L'uomo invece ce l'ha un da fare cane, no? Meglio se una donna poi si dà da fare anche lei. Ed è molto bello che una donna si prodighi, ecco. Perché lo metto, poverino, a queste... come dire, minori chance sessuali, quindi che almeno lei si prodighi. Lei si prodiga, lui si prodiga, si prodigano, o si diceva si trombano, vabbè, non importa. Questo è l'argomento di oggi, un argomento che però, come abbiamo potuto vedere, si è diramato in varie direzioni, di qua, di là, l'amore, perché la cosa più importante di tutto questo discorso è l'amore, fare l'amore, amare, fare l'amore con la propria città, per esempio, penetrarla, c'è chi fa l'amore con la propria macchina. L'automobile è femmina, tu ci entri dentro, la metti in moto, la fai rotolare, la fai andare, poi esci, quando è ferma esci, poi rientri, esci, rientri, esci. È una sorta di rapporto sessuale che si ha con l'automobile. La città la penetri continuamente, avanti e indietro, di qua, di là, di su, di giù. Certo, è femmina. La macchina, l'automobile è femmina. La città è femmina. Quando si dice anche Firenze, non è maschile, è femminile. Sì, Firenze è bella. Non vuoi mica dire Firenze è bello, è bruttissimo. In Francia, Paris est beau. Cioè in Francia le città sono maschili. Cazzi loro. Le nostre città sono femminili. Quindi Firenze è bella. Però l'hanno stuprata. Eccoci, arriviamo alle violenze sessuali, che si possono perpetrare anche nelle città. Ci sono zone più violentate di altre. I centri, che il centro poi è il cuore pulsante di una città, è la bellezza, può essere, come dire, la vagina della città, la vagina. Viene penetrata, viene violentata e ci si fa di tutto. E questo centro, poverino, è messo male. È per questo che è nata Firenze Rizzati. Perché si chiama Firenze Rizzati? Scusate. Qual è il motivo di Firenze Rizzati, questo nome? Del gruppo, ora è diventato un gruppo, ma io ora da un anno e mezzo sto massacrando il sindaco e l'assessore Mattei, che ora mi avranno già preso, cioè prima se erano amici, ora mi avranno già preso, come dire, in antipatia, per forza. Tutti i giorni borda una foto, taggata. Alla fine, diciamo, anche se ci ha rotto i coglioni, vedrai. Ma preferisco rompere i coglioni piuttosto che leccare il culo. Beh, leccare il culo è un'altra cosa, ma questo se ne parla un'altra volta. Sì, effettivamente. Quindi Firenze rizzati, questo rizzati ha una valenza sessuale. Infatti è piaciuto subito. La stampa se ne è occupata, Firenze rizzati, però effettivamente è una cosa. Molti mi hanno detto fai un movimento, fai un qualcosa. Il movimento sta nascendo, nasce un gruppo che si incontrerà qui il 19, venerdì, fra due venerdì, il 19. E quindi cercheremo di fare qualcosa. Firenze, rizzati. Abbiamo un simbolo. Questo simbolo è la porta San Niccolò, tutta blu. L'ho fatta diventare tutta blu, insomma, vabbè, perché così più bellina, no? più simbolo, più, come dire, meno reale, più simbolo. L'unica porta rimasta alta uguale, come erano tutte le porte di Firenze, altissime in quel modo. Una bella torre. Un po' sottovalutata, ovviamente, perché sì, i turisti vanno al piazzale che è sopra e sotto difficilmente, più difficilmente scendono, e questa torre sembra meno alta da altre parti, perché è in basso rispetto al piazzale Michelangelo, però quando sei lì la vedi molto alta, molto bella. Molto medievale, è del 2-300, cioè mica, scherzi, puoi scherzare. Questo è il nostro simbolo di questa torre, ritta. Firenze rizzati, abbiamo l'inno. Cosa vogliamo di più? Beh, vogliamo fare qualcosa, perché non si è ancora cominciato a fare nulla, perché sai, fotografare è bello, mostrare, segnalare, tutto. Ma a chi segnali? Alle autorità, alle istituzioni, all'amministrazione comunale, operata di segnalazioni, di lavoro, di comunicazioni. Al massimo ti dicono sì, quando ti rispondono, sì, vediamo, sì, ora vediamo cosa si può fare, e non viene fatto niente. Ora, il cittadino pensa certe volte di farsene da sé le cose, come quello che non c'ha una donna e si fa le seghe. Ciao Tiziana. Ah, grande G, mi dice. Grazie, grande Tiziana. Peccato non ci sia la tua fotografia, non ho visto. C'è solo un punto interrogativo. Peccato. Su Skype, perché per comunicare con me ci vuole Skype. Sì, Skype. Scrivete, digitate, è gratis. Voi vi collegate con videofirenze.tv e poi potete, se volete, dire la vostra, quando vi pare. Quindi noi abbiamo deciso di fare, di non essere solamente virtuali, ma di fare, dire, fare, baciare, lettera o testamento. Ecco, se c'è qualche vecchino che è lì per andare nell'aldilà, che magari dice, ma ha sempre ascoltato il G, mi ha fatto ridere, mi ha fatto divertire, mi ha fatto anche riflettere, gli lascio tutto a lui, ecco, dicevo, testamento, ecco, ma lasciatemi un lascito, che cosa, ma fa per dire, perché ho detto testamento, però non mi è successo, non dovrebbe succedere qualche volta, a volte lascia le ossa alle monache, preti, via, andiamo, vabbè. Per esempio, il gruppo Firenze Rizzati avrebbe bisogno di una bella rizzata anche di questo tipo, no? Avendo i mezzi, sai cosa si potrebbe fare di più? Ma faremo con la buona volontà. Firenze Rizzati. Chi è là? Vedo un'ombra. È lui. È proprio lui. È lui o non è lui? Io dico che è lui. Si vede solo il gomito, le è andata male. Madonna ragazzi, io cerco di ripigliarlo, ma si vedeva solo il gomito. Lo so, niente da fare. L'uomo invisibile, il fantasma dell'opera. L'opera, insomma, l'opera di Domo. Sì, buona quella, l'opera di Domo. Finisca Mauri, sono diventati proverbiali. Noi siamo qua a un passo dal Duomo, a un passo dal Battistero. Siamo in via Martelli 14 e Ziandio Rosso. Noi vogliamo che Firenze si rizzi. E dal nostro piccolo pulpito parte la predica. Dice, da che pulpito? Da questo. E poi si allarga. Non troppo, se dopo ci sguazza dentro. Si allarga giusto. E chissà che qualcosa in piccolo. Perché io sono convinto che le piccole cose siano importanti. Anche oggi ho sentito parlare della teoria delle finestre rotte. Hanno parlato in un programma televisivo e c'era uno che diceva, appunto, come aveva fatto Rudolf Giuliani a rimettere a posto Manhattan, New York, che era un cesso, era pieno di schifo, di persone pericolose, eccetera. Tolleranza zero, ha detto lui. A New York tutte le finestre erano rotte. Tutte no. Sai, sono grattacieli, lassù in giro, ma non magari. Ma c'erano molte finestre rotte. Entravi in una strada, vetri rotti. Perché la gente rompeva e non rimetteva a posto, non riparava. Lui è partito di lì, dicendo, no, ora voi vi rimettete a posto le vostre finestre. Da lì nasce la teoria delle finestre rotte, perché ognuno ha rifatto le proprie finestre. Quindi se ognuno facesse il suo piccolo e tenesse bene la sua zona, la sua parte di città, beh, sarebbe molto meglio. Lui è riuscito a risanare New York partendo dalle finestre rotte, quindi da una cosa piccola, non da un crimine grosso, che i crimini grossi poi nascono dal piccolo, dall'abitudine allo sciatto, al brutto, al rotto, al distrutto. Allora fai sempre peggio, si parte dal piccolo. Qui sono molto importanti le piccole cose. Anche il particolare, se tu riesci a modificarlo, a migliorarlo, questo fa assai. Credo oggi di aver dato un contributo notevole all'avanzamento dell'umanità. Quindi contento del mio apporto giornaliero, lascio questa trasmissione con la consapevolezza di aver aggiunto un piccolo tassello alla costruzione di un mondo migliore che sarà sempre migliore se noi saremo migliori. Un discorso retorico stupido, inutile, ma fatto con spirito e cercando di essere più comico che vero. L'importante è mantenere anche lo spirito, il spiritaccio fiorentino, che non ci deve abbandonare. E si è fiorentini anche se non si è nati a Firenze, l'importante è amare Firenze. Quindi tutti quelli che amano Firenze, in qualsiasi parte del mondo, anche se non ci sono nati, anche se non ci stanno, possono diventare membri, e qui torniamo al discorso sessuale, di Firenze rizzati, membri, rizzati. Cosa vogliamo di più? Ci sono anche diverse donne, Queste donne hanno aderito, devo dire, e quindi cercherà di fare quello che si vorrà fare. Allora ragazzi, vi devo salutare, perché sono arrivate già le 23:22, Strano che non siano 23 e 23, però il 23 è un ottimo numero, diventeranno le 23 e 23 durante i miei saluti, fermo restando che resterà per un po' il fuori onda, che a tanti piace. Ecco, non ancora, le 23 e 22, ovviamente con lo streaming poi ci sono le seconde di ritardo, vabbè, insomma... Voglio ricordarvi anche che tutte queste trasmissioni, tutte queste puntate sono visibili on demand, esattamente qui, su questa parte dello schermino. Quindi cliccando, uno si vede, siamo già alla 143esima puntata. Quella di oggi è stata la 143esima puntata di TeleG. Ciao a tutti da G, noi ci sentiamo e ci vediamo domani. Direi giovedì? Sono già le 23:23. Ciao, 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 ciao. Fuori onda, onda, su onda, eccetera, eccetera. Il sesso, ragazzi, il sesso. Che argomento, che argomento. La sega o la mosca. Oh, mamma, mamma, che... Sono cose... Sono... Chi ve le racconta? Solo io. C'è Keiji che vi racconta queste cose. Ragazzi... Teniamo conto. Madonna, ragazzi. Iscrivetevi a Firenze Rizza. Perché Firenze sa da Rizza e si rizzerà. Vincere e vinceremo. Ecco. Come sempre, la chitarra e non la uso. Firenze Rizzati, Firenze Rizzati. Basta così. Vita chiesta. No, è già finito. Ma figura che ho portato la spada. Ma che spada? Domani. Ci sarà domani.